Roma, 12 giugno 1984.
Visti gli articoli 477, 483, 488, 489 codice procedura penale, 29, 230 codice penale, dichiara Barozzi Leandro, Bellini Giorgio, Bellosi Francesco, Castellano Lucio, Orfiana Giustino, Dalmaviva Mario Iorio, Della Loi Gerard Françoise, Ferrari Roberto, Ferrari Bravo Luciano, Finzi Augusto, Maesano Libero, Magnaghi Alberto, Marongio Giovan Battista, Pozzi Paolo, Sereno Giano, Tranghida Giovanni, Vesce Emilio, Virno Paolo, Zagato Lauso, Zamboni Giovanni, Zinga Domenico. Colpevoli del reato di associazione sovversiva e banda armata, come contestato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, e condanna Barozzi Leandro alla pena di anni 10 di reclusione, Bellini Giorgio alla pena di anni 6 di reclusione, Bellosi Francesco alla pena di...
Dopo 13 giorni di consultazione, con la lettura della sentenza di primo grado, il presidente della prima corte di assise, Severino Santiapichi, comminando 55 condanne per 71 imputati per un totale di circa 500 anni di carcere, conclude la prima fase di quello che venne chiamato il processo 7 aprile. Per capire cosa fu il caso 7 aprile, dobbiamo recarci a Padova facendo un salto temporale a ritroso di 40 anni. La mattina di sabato 7 aprile 1979, Padova venne assediata da circa 200 agenti di polizia, con mezzi blindati, posti di blocco su tutte le principali arterie, perquisizioni e arresti. Su indicazione del sostituto procuratore Pietro Calogero, era iniziata infatti una delle operazioni di polizia più discusse dell'Italia repubblicana, quella che appunto verrà ricordata con la data di quel giorno. 7 aprile. A finire in carcere soprattutto docenti universitari, filosofi, scrittori, giornalisti, ossia quelli che da subito vengono chiamati i cattivi maestri. Giuseppe Nicotri, all'epoca giornalista del settimanale L'Espresso e capo servizio del quotidiano Il Mattino di Padova.
7 aprile succede che dopo aver mangiato telefono come sempre a Pasqualetto dell'Ansa Mestre per sapere se c'è una novità, perché oltre ad essere capo servizio del Mattino di Padova era anche corrispondente di Repubblica, e lui mi ha detto che la novità c'era e che stavano cercando anche me per arrestarmi, e io piuttosto meravigliato sono andato a lavorare e in effetti sotto il giornale c'erano 8 poliziotti per arrestarmi e mi hanno arrestato.
Immediatamente si parla di teorema Calogero. L'operazione prende vita infatti da un'idea che il sostituto procuratore di Padova si è fatto nel corso di indagini iniziate già nel 1974 sul mondo della sinistra extraparlamentare che si riconosceva nell'area definita dell'autonomia operaia. Qui ci vuole un approfondimento, per quanto ovviamente sintetico. L'autonomia operaia come soggetto politico era nata dopo lo scioglimento nel 1973 del gruppo extraparlamentare di sinistra Potere Operaio, fondato nel 1969 dal filosofo Mario Tronti, da Antonio Negri, all'epoca docente di filosofia politica all'Università di Scienze Politiche di Padova, da Oreste Scalzone, 22enne leader del movimento studentesco romano, e da Franco Piperno, all'epoca 26enne, anch'egli uno dei leader del movimento studentesco romano. Linea guida di Potere Operaio, che ritroveremo poi simile nell'area dell'autonomia operaia, era stata la convinzione che il movimento operaio dovesse liberarsi dalle catene che lo legavano al riformismo sindacale per muoversi autonomamente e spontaneamente nelle lotte sociali di fabbrica. Da qui una netta contrapposizione con il riformismo del Partito Comunista. Autonomia Operaia, che nasce soprattutto sulla base delle riflessioni di Negri, non è mai stato un gruppo, ma un'area che raccoglieva militanti determinati a condurre battaglie contro il lavoro e lo Stato borghese. Nonostante l'uso della violenza di piazza, del sabotaggio e degli espropri proletari, Autonomia Operaia si muoveva alla luce del sole, ossia non in forma clandestina. Non a caso era in netto contrasto con le cosiddette azioni esemplari, condotte dalle avanguardie armate clandestine come le Brigate Rosse Prima Linea, accusate di muoversi fuori dal movimento sociale di quegli anni. Ma torniamo al teorema. La convinzione del sostituto procuratore Pietro Calogero era invece che tutte le organizzazioni che avevano scelto la clandestinità e la lotta armata, al di là delle sigle di riferimento, dipendessero da un'unica centrale rivoluzionaria, che faceva capo a Padova e più precisamente alla Facoltà di Scienze Politiche, attorno alla figura del professor Antonio Negri. L'area dell'autonomia operaia, secondo il giudice, era non solo contigua alla lotta armata, ma una sua articolazione nel movimento studentesco operaio. Conseguentemente a questo teorema, Toni Negri venne considerato da Calogero non solo il cervello teorico, ma la guida della lotta armata in Italia. Rodolfo Bettiola, avvocato, già professore associato di procedura penale all'Università di Padova, difese Toni Negri nel troncone padovano del processo 7 aprile.
Sì, questa è l'ipotesi del dottor Calogero. Ecco, devo dire che su questo aspetto convincimento mi sembra abbastanza criticabile. Ora bisogna poi distinguere le posizioni, perché poi vabbè, Negri ha avuto le sue controversie e le sue disgrazie, diciamo, giudiziarie, però altri professori, fra cui uno che ho anche assistito io, sono stati assolti dalle imputazioni, insomma. Ecco, l'idea di fondo è che c'era un partito unico della rivoluzione e quindi un collegamento stretto, Brigate Rosse, Autonomia, e che facevano capo così a un unico progetto eversivo. Io francamente non ci ho mai creduto. Per la verità, chiaramente singoli contatti vi saranno stati, anche perché le Brigate Rosse magari cercavano di trovare degli adepti nell'ambito dell'autonomia, questo per forza, quindi abbiamo avuto alcuni casi appunto di contatti tra queste persone, ma che poi ci fosse un partito unico della rivoluzione, ho seri dubbi che sia andata proprio così. C'era più che altro un diffuso ribellismo anche giovanile, e giovanile in modo particolare, anzi. E forse trovare una mente unica poteva essere anche tranquillizzante, mentre in realtà forse c'era un disagio giovanile sociale piuttosto diffuso.
Presentando l'avvocato Bettiolla abbiamo parlato di troncone padovano dell'inchiesta, perché in realtà vi fu anche un troncone romano. Nella stessa giornata del blitz promosso dal procuratore Calogero e sulla base delle accuse da lui mosse, il Tribunale di Roma spiccò infatti un mandato di cattura contro Toni Negri, accusandolo di essere, insieme ai brigatisti Moretti, Alunni, Micaletto, Peci, Faranda, Morucci e altri 16, niente meno che l'organizzatore della strage di Via Fani e del sequestro Moro. Negri venne accusato anche di essere uno dei brigatisti che telefonarono durante i 55 giorni del rapimento. Anche su Pino Nicotri pendevano accuse simili a quelle di Negri.
Le accuse erano di sequestro e omicidio Moro, cioè le accuse erano relative al caso Moro, e poi anche di essere la direzione strategica delle Brigate Rosse di Prima Linea e dell'autonomia organizzata, autonomia operaia organizzata. L'autonomia operaia organizzata, che non è mai stata organizzata, E poi è strana l'accusa di essere la direzione delle Brigate Rosse di prima linea, perché anche i cani sapevano che le Brigate Rosse di prima linea si detestavano. Io mi ritrovo in una storia di questo genere perché un ex militante di Potere Operaio, avendo ascoltato per televisione, per radio, la registrazione della voce del brigatista che telefonava a casa Moro, eccetera, eccetera, e poi che aveva telefonato al professor Tritto per dire dove si trovava il cadavere di Moro, sentendo questa voce ha pensato che potesse essere la mia. È andato in questura a dirlo, io l'ho saputo che era andato a dirlo perché facevo il giornalista, ma non mi sono minimamente preoccupato di una voce così assurda. L'accusa cade perché mi hanno tenuto 2 mesi in isolamento al carcere di Bassano, al carcere di Venezia e Regina Coeli. Poi, dopo che hanno arrestato Valerio Morucci, che mezza Italia sapeva che la voce era la sua, di quelle telefonate, una telefonata invece era debitata a Toni Negri ed era quella di un brigatista emiliano, non mi ricordo il cognome. Quando l'hanno arrestato Morucci, dopo averlo interrogato a Regina Coeli, hanno trasferito a Re Bibbia. Dopodiché hanno trasferito a Re Bibbia anche me, nella cella a fianco a quella di Morucci, e i magistrati sono venuti a interrogarmi, hanno cercato di spaventarmi con accuse del cavolo, e poi alla fine, quando hanno capito che non, cioè, che battevano la testa contro un muro, mi hanno chiesto cosa pensavo della voce di Morucci, a che io, ridendo, ho detto: ma scusate, ma queste sono cose che non riguardano me, sono affari vostri. Dico, non capisco il perché di questa domanda, oppure lo capisco, ma sono affari che non mi riguardano. Dopodiché a Re Bibbia ho pubblicato, appena arrivato a Re Bibbia, ho pubblicato una tavola rotonda di noi coimputati, perché eravamo separati in un braccio, il Q7 o il Q8, non mi ricordo bene, dove eravamo noi solo del 7 aprile e 2 o 3 brigatisti, tra cui Morucci. Quando è arrivato l'avvocato, che era l'avvocato dell'Espresso, che l'Espresso ha badato lui alla mia difesa legale e spese, io non ho speso una lira, hanno fatto tutto l'Espresso, che sapevano benissimo che non c'entravo niente e che la voce era quella di Morucci, lo sapevano perché nelle conoscenze romane, bla 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 bla. E allora, quando è arrivato l'avvocato, gli ho dato queste carte facendo finta di niente, e lui le ha portate all'Espresso, l'Espresso le ha pubblicate, i magistrati si sono incazzati. Poi, una o due settimane dopo, ho intervistato Valerio Morucci e, sempre con la stessa tecnica delle carte all'avvocato, ho mandato all'Espresso che le ha pubblicato la mia intervista. Io ero accusato di aver fatto le telefonate che in realtà aveva fatto Morucci. Ho intervistato Morucci, l'Espresso ha pubblicato l'intervista, i magistrati sono andati in bestia e mi hanno cacciato dal carcere. Però nell'ordine di scarcerazione c'è scritto chiaro e tondo che loro già sapevano che io non c'entravo niente, ma essendo arrivato da Padova con un mandato mega stellare, un mandato di cattura stellare, avevano perso un po' di tempo per fare dei controlli. Quando mi è arrivato, ogni tanto il mandato di cattura veniva aggiornato. L'ultima copia che mi è arrivata erano 80 pagine, con tutti i delitti delle Brigate Rosse, tant'è vero che a un certo punto mi è venuta la nausea, non ho più letto. Mi ha colpito che mi veniva anche contestato il non aver pagato il bollo della Renault rossa col cadavere di Moro.
Fu il brigatista pentito Patrizio Peci, mesi dopo, smentendo la tesi secondo la quale Negri fosse il cervello e il capo delle Brigate Rosse, a far cadere questa accusa. E infatti, come quello di Pino Nicotri, il mandato di cattura per Negri in riferimento all'omicidio di Aldo Moro venne ritirato. Come si può immaginare, l'evento 7 aprile fu fortemente mediatico e infatti la stampa, con poche esclusioni, si scatenò con titoli che puntavano spesso a un sensazionalismo esasperato, senza poi riscontri reali negli articoli che seguivano. Luca Barbieri, giornalista e consulente in comunicazione, 20 anni fa intitolò la sua tesi di laurea «I giornali a processo, il caso 7 aprile».
La mia tesi si chiama proprio «I giornali a processo, il caso 7 aprile» e voleva misurare il gap tra i fatti, intesi come ricostruzione processuale della vicenda, quindi responsabilità associate a un'ipotesi accusatoria, e quello che veniva raccontato nella stampa. E man mano che passavano gli anni, man mano che il quadro dei fatti, il quadro giudiziario si andava componendo, la narrazione della stampa in realtà non si è mai adeguata, mantenendo di fatto il mood iniziale, come se appunto fosse stato sgominato il grande vertice del terrorismo italiano. Il caso 7 aprile un po' come grande ricomposizione di tutto un fenomeno terroristico che ha sognato il paese per 10 anni. I giornali sono rimasti incastrati in una narrazione iniziale, anche per fatti oggettivi che tutto il corpo istituzionale, a cominciare dal presidente Pertini, hanno sposato questa inchiesta e questo teorema, il teorema Calogero, fin dall'inizio. Per cui capisco anche che ci sia stata una grande impronta. Certo, non si è andato al di là di questa narrazione, perché subito c'erano dei cattivi che probabilmente non hanno avuto anche dignità di essere interloquiti dalla stampa, e da un'altra parte c'erano i buoni che difendevano. L'unità è stata sicuramente, diciamo, la sponda più forte dal punto di vista politico che l'inchiesta 7 aprile ha avuto, questo è sotto gli occhi di tutti, i titoli non lasciavano dubbio, la certezza dell'ipotesi accusatoria era data come certezza appunto sulle colonne dell'unità, sia negli articoli di cronaca sia che ovviamente nei commenti. È evidente che è stata colta l'occasione per fare in qualche modo ordine e accreditare il PC come una forza di governo, come una forza di sicurezza che era in grado di mantenere l'ordine anche alla sua sinistra. Questo viene in realtà da lontano, insomma, negli anni 70 tutto ciò nella città di Padova si può leggere in modo abbastanza chiaro nella storia appunto della composizione tra i movimenti e il PC. L'unità in questo non ha avuto la capacità sicuramente di fare grosse riflessioni di critica, che infatti sono state fatte semplicemente in realtà più da altri organi di informazione, magari l'Espresso, magari Repubblica piuttosto.
Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate.
C'è da dire che al di là del rapimento e dell'uccisione dell'onorevole Moro, che dal 1978 aveva sconvolto gli equilibri politici, istituzionali, ma anche quelli dei gruppi extraparlamentari, è il periodo in cui inizia il cosiddetto riflusso, lo spontaneismo aveva portato nel tempo a un'escalation della violenza dove l'area dell'autonomia era cresciuta. Milano, Roma, Padova. Bastino queste cifre. Tra il 1977 e il 1979 nel Veneto e soprattutto a Padova vi furono 708 episodi di violenza, aggressioni e incendi soprattutto, di cui quasi il 90% ascritti all'area dell'autonomia operaia. Renzo Vianello, docente del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova.
Eravamo nel cuore del ciclone, nel senso che psicologia era una delle facoltà, un corso di laurea più colpito, più preso di mira, si c'era anche lettere, sociologia, ma insomma scienze politiche, ma psicologia. Il clima era molto molto pesante, siamo arrivati che tra colleghi ci accompagnavamo a casa a vicenda. Quindi credo che questo dia il senso del rischio che c'era. Gli studenti irrompevano le aule, minacciavano. Per esempio ricordo una volta che avevo ricevimento studenti, sono venuti una ventina nello studio, che non ci stavano neanche, con due cani. Io ero lì solo soletto e lì li ho ricevuti. Per cui cercavano le provocazioni a tutti i costi. Certo, quelli che erano, attaccati non è che si sentissero particolarmente sostenuti dal resto del mondo accademico, perché c'era qualcuno che sosteneva nel mondo accademico che avete voluto il 68 e adesso pagate, questi sono gli effetti del vecchio 68. È un brutto clima, molto brutto. Forse uno dei peggiori che abbia vissuto nella mia vita.
Severino Galante, all'epoca docente di storia nella Facoltà di Scienze Politiche di Padova, è stato membro della Federazione del Partito Comunista della stessa città.
Basta fare un conto degli attentati che ci sono stati fino dal 74, diciamo, al 77-78, perché poi ce n'è stato degli altri. Sono stati più di 500 atti di terrorismo che hanno colpito persone, cose, istituzioni, partiti, quindi già soltanto da questo si capisce che aria si respirava. Tuttavia bisogna anche precisare che questa aria, per usare l'espressione, veniva vissuta soprattutto da chi si trovava nell'occhio del ciclone, da chi viveva la vita politica di questa città in maniera intensa e soprattutto da chi viveva laddove il fenomeno del terrorismo diffuso aveva origine, cioè nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.
Dopo 4 anni di detenzione preventiva, nel 1983 ebbe inizio il processo. Dopo un anno il processo terminò con questa sentenza. 2 imputati vennero dichiarati non punibili dalla Corte in cambio della loro collaborazione. 13 furono assolti per insufficienza di prove e 1 con formula piena. 34 vennero ritenuti colpevoli unicamente di reati associativi, 21 colpevoli di reati specifici. Tra l'altro, la sentenza affermò che non c'erano prove sufficienti per sostenere l'accusa di insurrezione armata. Detto in altri termini, il famoso teorema Calogero venne azzerato dallo stesso dibattimento processuale. Nessun collegamento, dunque, tra l'area dell'autonomia e i gruppi della lotta armata. La durata delle condanne detentive comunque non sarà indifferente. Le pene andranno da 1 anno a 4 mesi a 30 anni, la pena assegnata a Negri, per il quale però l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. 3 anni dopo la Corte d'Assise d'Appello ridusse di molto le condanne e prosciolse molti imputati delle accuse loro rivolte. Per quanto riguarda Toni Negri, la Corte lo assolse dalle imputazioni più pesanti, l'insurrezione contro lo Stato, gli omicidi e i sequestri, perché i fatti non sussistono, come recitava la formula della sentenza, e ridusse la pena per altri reati di cui era imputato a 12 anni. Bisogna ricordare però che Toni Negri, dopo essere stato eletto parlamentare del Partito Radicale, cosa questa che gli aveva permesso di uscire dal carcere, riparerà in Francia pochi giorni prima che il Parlamento, a fronte della condanna, gli negasse l'immunità parlamentare. L'anno successivo, la Corte di Cassazione convalidò la sentenza d'appello. A 40 anni da quei fatti, non è inutile domandarsi come mai un'operazione di queste dimensioni, che inevitabilmente si trasformò in un evento mediatico a livello internazionale, poté accadere per poi, in fase processuale, vedere smontato il teorema accusatorio che lo sosteneva. Severino Galante.
Intanto contesto che la teoria, tra virgolette, sia stata smontata, anzi contesto addirittura l'esistenza di una teoria sull'argomento, è un'ipotesi, questo sì, accusatoria, che poi troverà una sua sviluppo, una sua evoluzione nei processi che si concluderanno, non va mai dimenticato, una serie di assoluzioni per insufficienza di prove, perché il fatto non è stato commesso, e di condanne. Negri viene condannato a 11 anni, se ben ricordo, complessivi. Quindi appunto difficile sostenere che si trattasse di una teoria e che questa teoria sia stata smontata.
Pino Nicotri.
Il 7 aprile nasce, questo lo dico ex post perché ho anche le prove, ho le testimonianze, nasce dal desiderio del PC di eliminare quello strato intermedio che tentava di far ragionare i terroristi evitando il terrorismo. C'era attorno al professor Toni Negri, c'era un gruppo di intellettuali, Scalzone, Piperno, che tentavano, tramite anche la rivista Metropoli, mi pare di ricordare, tentavano di evitare la deriva terroristica, predicando semmai la violenza di massa, cioè la rivoluzione classica come quella francese, come la rivoluzione d'ottobre, che la rivoluzione non è mai un ballo di beneficenza della Croce Rossa, però un conto è il terrorismo, un conto è la rivoluzione, perché sono due concetti diversi. Il PC ha deciso di eliminare questo strato intellettuale che cercava di evitare la catastrofe del terrorismo, di ridurla alla ragione, perché è più facile battere dei terroristi anziché battere gente che fa politica argomentandola, e quindi ha deciso di eliminare questo diaframma.
1979-2019. Sono passati veramente 40 anni? Luca Barbieri.
Sono passati 40 anni dal caso 7 aprile. Mi pare che la riflessione su questo evento non abbia fatto un passo in avanti, se devo essere onesto. E penso che non lo farà mai, penso che bisognerà aspettare che le persone che sono stati protagonisti da una parte e dall'altra di questa vicenda probabilmente decedano e probabilmente il tutto fili nel dimenticatoio. La mia è una visione molto molto pessimistica sul fatto che si possa arrivare a una sorta di ricomposizione intesa come ricostruzione minimamente condivisa dei fatti e di ammissione di torti, errori da una parte e dall'altra. Da una parte abbiamo delle persone che sono state messe in carcere anche ingiustamente, che sono state accusate come minimo di reati sovradimensionati rispetto a quello che poi è stato dimostrato dalla magistratura. Dall'altra parte abbiamo comunque una città che è stata ferita anche da una serie di violenze che sono durate per diverso anno. Padova non ha ancora ragionato a fondo su questa cosa, non penso che lo farà mai, e adesso si trovano ancora tutte le contrapposizioni tra gli ex PC da una parte e gli autonomi da un'altra, ex attuale autonomo dall'altra, senza possibilità di mettersi a un tavolo e dire: ma cosa è successo veramente a sinistra 40 anni fa?